il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, venerdì 4 aprile, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia con Junior. Ci sono tanti aspetti di cui parlare all'antivigilia della sfida tra Roma e Juventus. Vi porto le notizie dalla Continassa, non di campo perché non c'è nulla da segnalare per quanto riguarda i giocatori, quindi le condizioni, tutto a posto, come ieri, i giocatori stanno bene e non c'è da segnalare nessuna problematica, sono rientrati in gruppo e hanno continuato a lavorare in gruppo Douglas Luiz e Cambiaso, quindi saranno a disposizione per la partita contro la Roma. Ma posso raccontarvi di una seduta molto importante dal punto di vista delle palle inattive. Sono state provate, solitamente si provano alla vigilia, no? Quando si danno anche le pettorine, anche per dare delle indicazioni di formazione, solitamente i giocatori capiscono, no, la formazione in base alle pettorine, a chi attacca, a chi difende, quindi queste piccolezze. È capitato anche a magari chi ha giocato non a livelli altissimi, però quando ti danno la pettorina poi capisci, no, quella partitella lì è quella sempre più infuocata, perché poi c'è qualcuno che si arrabbia, io ero uno di questi, e per magari la panchina annunciata. Comunque vi porto questa notizia della Continassa legata alle inattive. Quindi si è soffermato parecchio oggi Tudor sui piazzati, sulle punizioni, sui calci d'angolo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Poi ovviamente qualcuno subito mi dirà si sarà visto lunedì il cambiamento, quindi non faremo un bel niente. Però devi ragionare in base anche alla crescita dal punto di vista delle palle inattive, dal punto di vista del muovere il pallone, perché questa squadra senza Comeines, e le notizie mi portano a pensare magari a un Comeines in panchina in questo momento, però ci sarà la conferenza stampa domani alle 12 di Igor Tudor, però senza Comeines non hai grandi calcianti, quindi non avendo grossi calcianti l'unica soluzione è muovere la palla. Con la palla in movimento Yıldız va un pochettino meglio, con Sensao eventualmente con la palla in movimento può crossare bene, Cambiaso è un altro che con la palla in movimento può battere bene gli angoli, quindi da questo punto di vista credo che si possa generare qualcosina, no? Quindi oggi hanno provato i piazzati, sia i diretti, quindi le punizioni dirette, che i calci d'angolo. E insomma, sia in fase offensiva che fase difensiva, ditemi la vostra sui calci d'angolo, perché la Juventus ha uno score terribile, è davanti soltanto al Monza, che però non va bene né in fase difensiva che in fase offensiva, e soprattutto perché i calci d'angolo contro una squadra fisica come la Roma possono essere abbastanza tosti, perché bisogna essere bravi sia a difendere che attaccare. Già noi attaccare non è che siamo bravissimi, però con una difesa 3, esempio, guadagni un saltatore. Perché facciamo il conto, no? È proprio semplice, porti a saltare Kelly, Veiga e Kalulu. Questi tre porti a saltare. Poi, eventualmente, metti dentro Nico Gonzalez, che è un ottimo saltatore. E poi mandi a saltare anche Vlahovic ed eventualmente un'altra punta. Quindi porti tanti giocatori a saltare, porti tanti giocatori, no, con centimetri, e devi essere bravo nel saper battere queste punizioni. Tra l'altro Tudor l'ha detto anche in conferenza stampa, lavoreremo perché poi con queste situazioni qua puoi vincere una partita, quindi la speranza è che la Juventus possa crescere anche dal punto di vista dei piazzati. Saluto l'MVP di questa mattina, il nostro amico di Twitch John Cena, che da questo punto di vista è l'MVP di stamattina con questo nome. Gael Rui, che mi dice: Nico Gonzalez è un grande saltatore. In verità sì, alla Fiorentina. Alla Juve non ne ha fatto neanche mezzo, però alla Fiorentina basta guardare le immagini e le statistiche e salta altissimo, quindi dobbiamo pensare, è un grande saltatore. L'ha detto anche alla prima intervista ufficiale al canale della Juventus: il mio colpo preferito è il colpo di testa. Purtroppo quest'anno non siamo riusciti a fargli fare neanche un gol, ma lui sulla carta è un grande saltatore. Sì, mi sa che questa caratteristica, caro Gael Rui, ti è sfuggita nel corso della carriera di Nico Gonzalez. Sui calci d'angolo c'è poco da dire. L'anno scorso con Allegri vincevamo le partite solo grazie agli angoli. Quest'anno ne va bene uno, basti pensare al miglior battuto con lo schema di Consensao contro la Aston Villa, che il Dimu Martinez ha salvato con per millimetri. Sì, sì, tra l'altro quella era stata una bella giocata, però si è provato poco. Comunque sono molto attento a questa situazione qua, e si è provato poco, no, la palla in movimento. A volte si è scelto di mettere anche dei calcianti che comunque non hanno nel cross una caratteristica importante, esempio Douglas Luiz, esempio Yıldız. Ci sono tanti giocatori che si potevano magari gestire in maniera un pochettino diversa per quanto riguarda i calcianti, i calci d'angolo, però insomma adesso è cambiata la guida tecnica, Tudor lavora tantissimo, prova anche degli schemi da punizioni laterali, quindi proveranno sicuramente qualcosa. Poi ovviamente le difese avversarie si adegueranno a questo, però è normale che una squadra che già fa fatica a fare gol, se gli togli i piazzati fa ancora molta molta fatica, però non è semplice. A chi ci manda i video, ragazzi, video no, cioè possiamo ricevere tutto, foto, vocali, candidature, qualsiasi cosa, ma i video no, non mandateci video, piuttosto descriveteci un po' la situazione legata a quello che hai visto su internet, molto probabilmente, però i video non li possiamo assolutamente ancora mandare in onda, quindi abbiate pietà di Manuel che sta lavorando e in questo caso ci sta dando un grande servizio, ma coi video non possiamo aiutarvi e non possiamo condividere. Oggi abbiamo un ospite importante di un nuovo mondo calcistico di cui abbiamo parlato anche ieri, la Kings League, di cui io sono un grande appassionato, e ho il piacere di parlare, intervistare Vlad Marin degli Alpha Kappa. Ciao Vlad.
Ciao, buongiorno a tutti.
Vlad, volevo chiederti, intanto tu hai una storia importante anche nel calcio a 11, perché comunque hai un passato alla Juventus, anche sì, maglie importanti, se ti fa piacere raccontarlo ai nostri ascoltatori, no, di fede juventina e non solo, perché insomma il tuo inizio di carriera è stato molto molto importante.
Sì, guarda, io sono originario di Roma, sono cresciuto a Roma, ho fatto lì le giovanili della Lazio fino alla primavera, dopodiché mi sono trasferito in Inghilterra, ho fatto lì 2 annetti e ho avuto dei problemi con il trasferimento perché io sono originario della Romania, quindi non potevo avere il permesso di lavoro per giocare come professionista. E ero rimasto in contatto comunque con le società italiane, tra cui la Juve.
E ci puoi dire magari anche il tuo percorso, sì, alla Juve, esperienze, sì, ricordi?
Guarda, io la Juve ho bei ricordi degli ultimi anni. All'inizio non è andata benissimo perché ho iniziato in primavera e non ho iniziato col piede giusto, o meglio, avevo giocato fino a gennaio, poi non andavo d'accordissimo con l'allenatore ai tempi, che era Zanchetta, e ho deciso di trasferirmi. Dopodiché sono tornato gli anni successivi con l'aiuto del fratello di Giorgio Chiellini, è andata benissimo perché mi è stato sempre accanto nei prestiti che ho avuto, insomma, in giro per l'Europa. Ho giocato in Belgio, ho giocato in società italiane in C, e niente, in Belgio mi sono fatto male al legamento crociato e da lì, insomma, la mia parabola è stata in discesa, diciamo. E ho sofferto un po' per problemi al ginocchio, perché il primo intervento non era andato benissimo, e me la sono riportata, insomma, avanti negli anni questa cosa qua, però poi mi sono ripreso un po' e ho giocato in C fino alla storia più recente, che è quella della Serie D.
Beh, comunque io, insomma, non ci riescono tante, comunque
devo dirti, guarda, io non rimpiango niente di quello che ho fatto, però non sto a dire sarei potuto arrivare se non mi fossi fatto male, se non quello, se non quell'altro. È capitato, però sono comunque grato delle esperienze che ho fatto. La più recente è questa qua che ne stavate parlando, stavate introducendo, della Kings League. Quindi,
sì, che adesso questa... arriviamo,
sì, tra l'altro... Questa qui ti dà proprio l'opportunità di risentirti importante, comunque un bel ambiente, un ambiente vivo, un ambiente... A me piace tantissimo.
Sì, io sono un grande fan, te lo dico proprio senza... Sì. Io la seguo parecchio, sì. mi piace tanto e un giorno volevo, anzi avevo organizzato di venire, ma qua in casa Juve è successo di tutto, da esonero di Thiago Motta, arrivo di Tudor, e quindi insomma ho dovuto mettere in stand by, ma arriverò a vedervi, ecco.
No, tra l'altro, visto che la Juve è attivissima sulla Kings League, anche con la finale del mondiale per nazione che abbiamo giocato, si è giocata all'Allianz, quindi anche l'introduzione poi della Juve con le Zebras, che fanno parte del campionato italiano, quindi la vedo molto molto presa anche la società. Penso che sia la prima affiliata, sì, comunque la società di Kings League, quindi fa capire l'importanza, secondo me.
Sì, tra l'altro ti porti i saluti di un paio di nostri amici della chat, che ti seguono, ti conoscono. Andiamo direttamente, no, anche al mondiale, che è stata una bella esperienza. Tu hai diviso la fascia da capitano con Leonardo Bonucci, non male, direi.
Allora ti dico, per me non è stato il primo mondiale, perché il primo mondiale di fatto l'ho fatto un anno fa, l'ho fatto in Messico, che era il mondiale per club, che è quello che si rifarà a Parigi adesso a giugno. Quindi il mondiale per club l'ho vissuto lì un anno fa, ed è stata anche lì un'esperienza che mi porterò dentro per sempre, credo, perché siamo stati comunque 10 ragazzi selezionati e praticamente buttati lì in mezzo al mischione senza aver fatto esperienza, che questo qui sembra un gioco tanto facile, ma alla fine non lo è, perché le luci, l'arena, il frastuono che c'è non si avvicina minimamente al calcio. Molti, sai, per ambientarsi ci mettono un po'. E la storia più recente è quella del mondiale, sì, che anche Leonardo ne ha fatto parte. Io, guarda, racconto un aneddoto: che stavamo per andare in campo con la Spagna, la seconda,
sì,
e Leonardo mi fa: ciao Vlad. Dico: come ciao Vlad? Cioè, scusa un attimo. E lui è venuto a me e fa: io mi ricordo di te, che quando ti allenavi con la primavera, che venivate con noi nella squadra, mi ricordo di te, come stai? Quindi è stato proprio per me una sorpresa. Tra l'altro Leonardo è una persona, cioè, d'oro, si è ambientato subito con noi, gli è piaciuto anche a lui soprattutto il gioco, la competizione, quindi fa capire ancora di più l'importanza. L'abbiamo buttato dentro a un bel gruppo, purtroppo l'unico rimpianto è quello di non esserci riusciti a preparare in tempo, perché abbiamo fatto tutta la rinfusa con le convocazioni, con gli allenamenti, ci siamo allenati veramente poco per poter far bene. E la seconda partita abbiamo dimostrato che, ecco, nonostante la poca preparazione, siamo andati contro la Spagna, che fa questo gioco da quasi 3 anni adesso a gennaio, e non abbiamo disdegnato, anzi.
No, io me la ricordo. Dopo un inizio difficile, poi eravate tornati in partita, soprattutto alla fine.
Sì.
Volevo chiedere una cosa proprio personale, nel campo, no, che è difficile, ho letto anche che ci sono anche delle questioni di piccoli avvallamenti, delle robe.
Sì,
volevo chiederti, ma si riesce a giocare meglio con le scarpe da calcio normali o da calcetto?
Guarda, è prettamente personale la scelta, perché io ho compagni che giocano con le scarpe praticamente quelle adatte all'erba, ai campi in erba. Io uso quelle con i tacchetti ancora, quelli tubulari per interno, intenderci, quelli circolari, e c'è gente che si mette addirittura questa scarpa tarso, che è questa scarpa gommata, ed è una scelta prettamente personale. Molti non si trovano bene con la suola gommata. Io, guarda, ti dico, per comodità e per quello che insomma ho provato sul campo, uso quelle lì e mi trovo molto bene.
Sì,
anche perché come il campo, come hai detto te, è strano, cioè veramente strano, bisogna calpestarlo per rendersi conto.
L'ho notato, e avevo notato questa cosa qua, avevo parlato anche con un ragazzo che lavora agli Stallions, per quanto riguarda Gelsi, che è un giocatore molto tecnico, che aveva delle difficoltà, soprattutto la prima partita del mondiale, strozzava molto la palla, e mi sembrava, no, che coi tacchetti andasse troppo a fondo.
Che tra l'altro Ale ce l'ho accanto a me adesso, quindi figurati.
Salutamelo, non una critica, saluta, perché è fortissimo, però no, l'avevo notata con lui.
No,
ecco.
Ma anche per lui è stato un semplice adattamento al campo, perché ecco, è lui il ragazzo di cui ti parlavo, che utilizza scarpe per dirsi adatto al campo in erba, quindi ti fa capire che è prettamente personale la scelta.
No, tra l'altro salutacelo, perché è uno dei giocatori, no, più in vista della Kings League. Ti chiedo un paio di domande poi sulla competizione. Intanto, come arrivano gli Alpa K?
Guarda, noi siamo partiti a singhiozzo, nel senso che abbiamo, secondo me, un bel gioco, solamente che questa competizione va cavalcata l'onda, nel senso, se hai una minima difficoltà, se non sei gruppo, se comunque hai delle piccole difficoltà, fai fatica. Adesso sono 4-5 partite che stiamo facendo bene a livello di gioco, stanno arrivando anche i risultati. Adesso siamo a ridosso dei playoff, diretti per andare ai quarti saltando i play-in. Speriamo, ecco, di continuare su questa falsa riga. Le ultime partite sono andate bene, stanno trovando un po' la quadra e niente, adesso ci apprestiamo ad affrontare le ultime tre partite della competizione al massimo. Tra l'altro lunedì gioco contro Alessandro, quindi
che sono abbastanza forti, sono abbastanza forti loro, quindi non è facile, devo dire però posso dire che ormai il tuo presidente è più forte di Toni a tirare rigori?
Guarda, non diciamolo perché non parliamo del press. Col press, guarda, abbiamo avuto modo di trovare i rigori, a un certo punto gli dico: scusa un attimo, no? Perché vedevo queste scarpe che lui portava, dico, ok, mi sembravano un po' strane ai piedi, ho detto, scusa un attimo, provo a levarti le scarpe. E da lì ha iniziato a tirare i rigori scalzo, e ti dico, scalzo, li tira meglio che con le scarpe, quindi continuerà a tirarli così, perché a quanto pare colpisce meglio la palla, quindi continuiamo così. Finché fa gol...
Cavalcate l'onda, l'hai detto tu prima.
Sì.
Quindi, esatto. Dai, l'ultimissima, così vi saluto e vi lascio liberi. Chi vince... Sì. Chi vince la Kings League?
Guarda, chi vince la Kings League, io non sapevo dirlo all'inizio, nelle prime giornate, non te lo so dire neanche all'ottava, perché secondo me quando entriamo dentro i playoff, i valori, a parte la prima che ha comunque il vantaggio di andare diretta al mondiale e in semifinale, secondo me durante una competizione come i playoff praticamente si azzerano, quindi bisognerà praticamente far fronte su tanti aspetti, non so, il fattore mentale, come non ci arriva, magari c'è la squadra che arriva a ridosso dei play-in, si qualifica e arriva veramente forte con il morale, con il gioco, con il gruppo, e magari quella che arriva, ecco, l'ultima che nessuno pensava, magari può vincerti lo split, ed è capitato, perché esempio spagnolo, la squadra che è arrivata sempre prima nello split a stagione regolare non ha mai vinto la competizione, quindi farà da scoprire secondo me. Io mi aspetto una sorpresa, ti dico la verità. Marchise ieri
mi ha detto Stallions, sai?
Sì, Stallions sono primi, sono una squadra molto forte, però non lo so. Io, guarda, ti dico, ti parlo per esperienza di quello che ho visto, e poi perché ci sono tante squadre forti, e vedendo anche in stagione così, sono tutte partite a sé, perché è capitato che magari la penultima vincesse con la seconda, per dirti, quindi è veramente da scoprire, ecco.
Sì, intanto continuerò a seguirti, a seguirvi.
Sì. Tra l'altro, finale dello split del campionato a Torino. Ieri hanno presentato l'arena, sarà bellissimo in un'arena del genere. Secondo me è ancora meglio dello stadio, perché proprio ti aumenta al 1000 per 1000 quello che noi troviamo in arena, perché in arena comunque abbiamo degli spalti, ma giocare in un palazzetto di, adesso non so quanti ce l'hai in alti, forse 15.000,
sì.
12-15, sarà bellissimo.
Io sarò lì, quindi ci sarà modo per salutarci.
Va bene.
Salutami anche Gelsi, fagli complimenti per la stagione che sta facendo, e mi raccomando, fate un grande spettacolo lunedì.
Un saluto, buona giornata.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
E il ringraziamento a Vlad Marin degli Alpha Kappa e della Kings League, perché noi seguiamo tutto, anche le Zebras, perché le Zebras fanno parte della Kings League ed è un club affiliato alla Juventus. La Juventus sta dando una grande mano dal punto di vista della comunicazione social, è presente, e quindi insomma ci sarà la possibilità magari anche fare qualcosina con loro nel corso dei prossime settimane. E quindi volevo raccontarvi anche un po' il mondo Kings League, perché è giusto, per quanto mi riguarda, anche andare insieme, no, crescere insieme alle varie correnti del calcio, perché questa è una competizione che ha creato Gerard Piqué, permettetemi di dire, illuminato, cioè proprio un genio. E quindi c'è stata, no, una situazione dove comunque i ragazzi possono divertirsi, chi è appassionato come me proprio del gioco e che continua a giocare costantemente può magari rimettersi in gioco. Avete sentito, no, anche la carriera di Vlad Marin, che ha avuto degli infortuni dalla Serie C alla Serie D e poi ha ritrovato energia e voglia per giocare in Kings League, quindi da questo punto di vista... Sono un grande fan. Ci sono un paio di regole che cambierei, ve lo dico con grande onestà, però non sono nessuno per permettermi di dare dei consigli, però sono convinto che possa appassionare. Poi alla fine è un calcio a 7, non è nulla di troppo diverso dal calcio a 7, se non con qualche versione iniziale per chi non l'avesse mai seguita. Prima c'è l'uno contro uno, poi c'è il 2 contro 2, 3 contro 3, fino ad arrivare a 7 contro 7, poi gli ultimi due minuti si ritira un dado per capire quanto e come si giocherà gli ultimi due minuti del primo tempo, e invece il secondo tempo si inizia sempre 7 contro 7, gli ultimi due minuti il gol vale doppio. Cioè, nulla di troppo complicato da seguire, più varie carte che uno può scegliere, però sono cose di campo, nulla di eccezionale, lo trovo molto bello. A chi mi dice Zuliani non è d'accordo, ma perché Claudio gli piace più il campo, no? Il sapore dell'erba, il pallone di cuoio e qualche anche calcio non visto dall'arbitro e insomma gli piace più quel tipo di calcio. Invece a me piace tutto, anche calcio a 5, che è molto più simile al basket che al calcio, però mi piace assolutamente tutto. Ciao Camillo, c'è la possibilità di vedere Nico Gonzalez con la Z nei due trequartisti UEA tutta fascia, Alessandro La Termina? Sì, assolutamente sì, c'è questa possibilità di vedere Nico Gonzalez alto e UEA a destra, c'è la possibilità di vedere Colomouani, c'è la possibilità di vedere con Meines, c'è la possibilità di vedere anche con Sensao, eventualmente anche Mbangula, quindi ci sono 5 possibilità concrete. La più concreta probabilmente per quanto mi riguarda è con Sensao o Nico Gonzalez, e poi invece quella meno concreta ad oggi, venerdì 4 aprile ore 16:27, è quella legata a Colomouani, che questa mattina quando ho fatto la trasmissione Giulia Borletto è andata per la maggiore. Per la maggiore è andata l'idea di giocare con le due punte, quindi Colomouani e Vlahovic con Ildiz alle spalle. Però ad oggi mettete un briciolino avanti con Sensao, poi Nico, poi Colomouani, poi con Meiners forse davanti a Colomouani, e poi invece ultimo posto per il buon Mbangula. Questa è la situazione per adesso, poi domani magari si rivoluziona tutto, Tudor in conferenza stampa magari ci dà la formazione, questo non lo so, non credo, però vedremo cosa fare. Tra l'altro adesso avete qualche minuto di tempo per pensare anche a un'eventuale domanda per Mr. Tudor, perché ci sono tanti argomenti, ma alla fine non così tanti da chiedere a Tudor, perché a parte l'aspetto psicologico, a parte sapere la settimana com'è andata, come hanno lavorato, mi aspetto qualcosina sulla cena, però di campo dubbi sono due, tre con Cambiaso eventualmente, ma non credo che Cambiaso possa partire titolare, e alla fine i dubbi sono due e mezzo, quindi con due dubbi e mezzo di campo non è che c'è tantissimo di cui chiedere, e con l'infortunio di Gatti anche un pochettino meno, quindi da questo punto di vista non è non è così semplice affrontare la conferenza stampa. Ciao Cami, hai notato differenze tra gli allenamenti di Motta e quelli di Tudor? Francesco da Quaraut. Si vedono gli allenamenti se non dai video montati alla Juve, quindi non ho visto nessun allenamento, posso sentire qualche spiffero della Continassa, ma allenamenti non se ne sono visti nemmeno uno, perché i cancelli della Continassa, probabilmente tu non lo sai, i cancelli della Continassa sono chiusi, cioè nessun giornalista ha visto un allenamento, nessuno, se non i video che posta la Juventus sul proprio canale YouTube. Per il resto sono chiacchiere che noi troviamo e che riusciamo a carpire da qualcuno, ma allenamenti nudi e crudi ne ho visti pochissimi, pochissimissimi, anzi zero, se non su YouTube. Ma Savone e Alberto Costa che fine hanno fatto? Tranquillamente allenamento, sereni, andranno in panchina, facile facile, nessun problema, ma non vuol dire non giocare e stare male, sono nella rosa, ma non sono in questo momento delle possibilità dal primo minuto.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni e il nostro Junior ancora raffreddato. Io vi do anche le indicazioni su Junior, se la prossima settimana mi sentirete col raffreddore recapitare a Junior, perché ovviamente sarà a merito suo. Allora, Pier, non l'ho capita la tua battuta, non l'ho capita, me la puoi spiegare, Pier? Non l'ho capita, perché tu hai queste battute che a me rallegrano sempre, ma questa non l'ho capita. Ciao Cami, posso per il fantacalcio? Sì, ne ho parlato questa mattina, però... caro Califfo, ti do ancora tempo per i consigli del fantacalcio. L'abbiamo fatto già stamattina, una valanga di consigli, una valanga di dubbi che però ci siamo assolutamente presi a cuore io e Fabiola. Allora, ciao Cami, posso? Allora, andiamo, ne devo mettere tre: Nico, Leao, Mota, Ildiz, Odgaard, Sulè e soprattutto Roma-Juve mi preoccupa. Per il mio attacco al fantacalcio. Allora, regola numero uno di questa trasmissione legata al fantacalcio: se mi chiedi di schierare giocatori che affronteranno la Juventus, io te la gufo. Quindi tu sei liberissimo di scegliere qualsiasi tipo di giocatore, caro Califfo, ma la scelta è chiara, ovvero o ti interessa il mio supporto e allora scegli altri. Se invece vuoi te ne freghi del mio supporto, vai con la tua strada. Quindi questo è chiaro. Io ti dico Leao sicuro, poi Ildiz anche, e il resto vai a sentimento, perché Odgaard mi sembra quello più caldo, però gioca contro il Napoli. Nico aspetta fino a stasera, però Nico e Ildiz direi di no, perché è una situazione un pochettino tosta. Se dovesse fare l'esterno tutta fascia, dal punto di vista offensivo stai schierando sostanzialmente un centrocampista da punta, quindi io ti direi Odgaard, perché Mota col Como... Mota può anche far gol, no? Il Como è una squadra che difende di reparto, qualche spazio lo lascia. Il Monza è anche sfortunato, perché contro il Cagliari non meritava di perdere 3-0, eppure ha perso 3-0, però ecco, credo che il Monza sia verso la deriva, cioè ormai ha accettato la Serie B il Monza, anche dalle dichiarazioni del buon Nesta oggi. Mi sembra abbastanza chiaro il suo... l'aver accettato da parte del Monza la Serie B, quindi in questo caso direi che è difficile puntare su di lui. Poi a chi ci manda la foto, una foto, adesso io la apro, una bella zebretta, e mi scrive Zebroni, quindi ciao Zebroni, forza Juve fino alla fine Andrea. Ciao Andrea, grazie per averci coinvolto con la tua zebretta, che credo ha un portafortuna comunque dalla foto che vedo, quindi grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo assolutamente bisogno di tutta la fortuna del mondo. Leggo anche qualche messaggio, un messaggio vedo sotto in chat dove dice segnerà Locatelli. Oddio, non certo il marcatore più semplice da immaginare, però se dovesse azzeccare il nostro amico, bravissimo. Manuel, vengo da te e ascoltiamo il vocale.
Ciao Cami, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, ciao. Forza Juventus sempre. Allora, volevo chiederti due cose. La prima, tra i prestiti nuovi che abbiamo preso questa stagione, tu chi terresti eventualmente per il prossimo anno? Io terrei Colomboigny, Veiga, Kalulu e Chico Conceição, poi i tuoi. E parlando appunto di Roma-Juventus, ti chiedo il tuo Roma-Juve più bello, quello che ti è piaciuto di più. A me uno bellissimo è stato Roma-Juve 1-0, Osvaldo nei 102 punti di Conte fino alla fine.
Allora, beh, quello di Osvaldo, io ero un grande fan di Osvaldo, eh. Ero un grande fan di Osvaldo, quindi bello, uno a cui sono molto legato, è la punizione di Zidane in un Roma-Juventus 0-1, Zidane, una punizione pazzesca, e sono almeno credo 0-1, comunque vittoria con quel gol di Zidane, e quello è uno di quelli di cui sono più legato, perché Zidane è, insieme a Del Piero, ha fatto parte della mia adolescenza, e ho amato Zidane come pochi altri calciatori nella mia vita. e quindi quello. Poi per il resto ce ne sono stati belli, bellissimi. A me piace sempre, no, anche quando dai delle dimostrazioni di forza. E quindi da quel punto di vista anche negli ultimi anni a volte sei andato a Roma a dare delle dimostrazioni di forza, e che è sempre un campo molto molto difficile dove la Juventus non ha mai fatto benissimo, quindi direi che la Juve ha dimostrato a volte anche di fare molto bene su quel campo, quindi onestamente trovo però mi ricordo quello, così su due piedi non ci avevo mai pensato, ti dico quel gol di Zidane con la vittoria che mi è piaciuto parecchio. Allora Kami 4-2-3-1 al mantra con Senzao UEA e come punta centrale Yıldız Kolomoani o Duvikas che gioca contro il derelitto Monza. Non posso mettere Yıldız, che è scritto però in una maniera terribile, ma perché mi continuate a fare così male con Yıldız? È tanto facile da scrivere Yıldız, perché volete farmi soffrire ogni giorno con quel nome? Allora, con Senzao UEA, con Senzao, facile. E come punta centrale chi tra Yıldız, Kolomoani e Duvikas? A me Duvikas non piace, ha fatto gol, quindi si è sbloccato, potrebbe essere una tua giocata. Però io Duvikas non mi prendo la responsabilità di consigliartelo. Non mi piace proprio niente, anzi credo che il Como abbia perso la partita contro il Milan perché Fabregas ha messo Duvikas, e quindi da quel punto di vista proprio non mi piace, uno dei pochi acquisti del Como che proprio non ho capito, non c'entra niente con quella squadra, non è tecnico, non ha punti di forza, però questo è un pensiero mio, quindi ti dico prova Kolomoani e andrei su di lui. E poi chi ci manda un bel tatuaggio con il simbolo della Juve, ciao Kami come mi trovi, la Juve è sempre sotto la pelle, direi proprio sulla pelle, caro Simone, beh bello, bellissimo, molto molto bello, e a me fa molto piacere quando mi mandate queste foto, questa vostra voglia, no, di condividere la vostra passione della Juve, perché voi siete la Juve. Poi probabilmente non potete scegliere gli allenatori, non potete scegliere i giocatori, non potete risolvere le partite, questo vi fa o godere o soffrire tantissimo, però avete, no, voi il potere di seguire la Juve, di dare importanza alla Juventus, e lo vediamo tutti i giorni qua sulla radio, quindi quando mi mandate le vostre dimostrazioni, un tatuaggio sulla pelle, sembra una cavolata, ma è una cosa importante, perché comunque resta. È una dimostrazione d'amore vostra nei confronti della Juventus, quindi io sono fiero di voi e delle vostre idee, quindi a questo punto Simone come ti trovo? Benissimo, benissimo, fantastico caro Simone. Camillo, scusa, ma la conferenza di Tudor a che ora e quando ci sarà? Alle 12 domani alle 12, perché le conferenze stampa come sempre vengono fatte il giorno prima qua a Torino, perché in altri posti invece vengono fatti due giorni prima, e poi dall'altro lato alle 12, perché è stato comunicato, quindi domani alle 12 sarà la conferenza stampa di Tudor. Mi sono dimenticato di rispondere a Luca sui prestiti. Beh, io onestamente sei obbligato a tenerti Veiga, credo che Kalulu e Consensao sia comunque ci sono degli accordi comunque con Milan e con il Porto, e credo che poi alla fine si arriverà a un riscatto di entrambi, sia di Kalulu che di Consensao. Credo che invece su Kolomoani dovranno fare delle discussioni legate all'allenatore, legato al giocatore, al Paris Saint-Germain, se aprirà una formula con prestito di diritto di riscatto e magari con qualche accordo, no, per dare delle certezze al Paris Saint-Germain, quindi credo che Kolomoani debba esserci un bel asterisco, e su Veiga credo che il Chelsea non abbia nessuna intenzione di venderlo, quindi credo che ci siano veramente pochissime speranze di prendere Veiga. Allora qua i video no, non possiamo mandare i video, abbiate pietà, ma i video non li possiamo aprire, scriveteci messaggi o vocali, ma i video no. Buon pomeriggio Camillo, il mio Roma-Juventus più emozionante, 1-4, gol di Nedved, Ibrahimovic, Trezeguet, bellissimo, gol di Ibrahimovic fu un capolavoro clamoroso, Nedved di testa, Ah, fantastico, fantastico. Sì, bellissimo quello, Stefano. Bellissimo. Uno degli esempi più belli. Il gol di Ibrahimovic, uno dei gol più belli, credo, fatti a Roma, ma uno dei gol più belli degli ultimi 30 anni della Juve, credo. Tacco al volo, lui che è di forza su Kofur, d'esterno all'incrocio, no? Un gol fantastico. Ibrahimovic, giocatore meraviglioso. Purtroppo la Juve ha vissuto il primo Ibra e non l'Ibra più forte di sempre, però gol clamoroso di un giocatore immenso. Mi hanno fatto molto piacere le tue parole, grande, grande caro Camillo, ti seguo sempre, grazie, grazie Simone dalla Svizzera, un grande abbraccio. Manuel, fammi ascoltare il vocale. Arriviamo.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Gesù passeggiava per le vie di Nazareth, vide una signora piangere, si accostò e le chiese: donna, cosa? Quale problema hai? E la donna rispose: mio marito, 10 anni, invalido, ho 5 figli, non riesco ad andare avanti con la famiglia. Gesù, fai qualcosa. Gesù disse: non ti preoccupare, donna, vai a casa, tuo marito è guarito. Gesù continuò, incontrò una persona a piangere e gli chiese: cosa c'è? Gesù: sono un tifoso di calcio italiano e ho Ceferin come presidente dell'EFA.
Vabbè, tutto sto bailame per dire sta roba. Bonucci, bianconero, più di tanti altri ex. Dave da Pesaro. Ciao Camillo, speriamo che la vicepresidenza UEFA non sia un brutto segno in ottica Champions a favore dell'Inter. Non mi perdo in queste cose qua. Io credo e uso questi ultimi minuti di trasmissione per dirvi proprio una cosa. Ad oggi io so di farvi male con questa frase, so di magari tra 3 secondi Manuel arriverà una tempesta di odio nei miei confronti, ma dovete essere onesti nel guardare l'Inter e dire: è più forte di tutti in Italia? Sì, l'altro giorno era in totale emergenza, perché lo era, eppure il Milan gli ha fatto il solletico, e il Milan è una squadra che sulla carta è forte ed era completo, e invece l'Inter no, gli ha fatto il solletico, è data molto più vicino a vincere all'Inter che al Milan, e quindi a questo punto di vista loro sono forti. Hanno anche una discreta dose di fortuna, perché il Bayern probabilmente farà giocare me, Manuel e Junior la prossima settimana, perché ha una lista di infortunati incredibile. Però sono forti, cioè ad oggi l'unica cosa che bisogna fare, invece di aver paura di teorie, di incastri, di complotti, è sperare di azzeccare, come ha detto Tudor alla sua prima conferenza stampa, sperare di azzeccare gli uomini giusti, quindi di cercare di fermare Giuntoli in determinate situazioni, perché Giuntoli deve essere osservato per il suo lavoro, perché ripeto, abbiamo seccato 2 allenatori nel giro di 2 anni e non in modo buono. Poi ci sono degli acquisti che non hanno funzionato, quindi magari se realizzare il buon Giuntoli in una situazione e toglierlo da altre. E poi cosa fare? Cercare di capire se Tudor sarà all'altezza o se si dovrà prendere un altro allenatore. Cercare di rinforzare questa squadra dal punto di vista della leadership. Cercare di essere una società più compatta e coesa. Cercare di essere forti, perché ad oggi l'Inter è più forte in tutto: nella dirigenza, nella comunicazione, nel campo, nella serietà. Ieri ascoltavo Di Marzio, ha detto una cosa che mi ha fatto rosicare parecchio, ma proprio parecchio, ovvero l'Inter sa già chi è l'allenatore, sa già il modulo, sa già chi deve comprare, poi onestamente non ha tutta questa situazione dal punto di vista economica per comprare, spendere, espandere, però da questo punto di vista ha le idee chiare più degli altri. La Juve ad oggi, rispondetemi in questi ultimi 10 minuti, ha le idee chiare su allenatore? Ha le idee chiare dove giocherà? L'Inter sì, comunque giocherà già la Champions? Noi non lo sappiamo. Ha le idee chiare su quanto potrà comprare? Noi no, loro hanno già degli obiettivi. Possono addirittura utilizzare i 10 giorni di mercato di giugno per anticipare il mercato estivo e quindi dare una squadra pronta per il ritiro. La prima frizione giunto di Thiago Motta è perché Thiago Motta gli aveva chiesto una squadra entro metà luglio, gli è arrivata il 28 d'agosto. E tu rischi di fare di nuovo questo stesso, di avere di nuovo questo stesso problema quest'anno. Quindi invece di fasciarvi la testa con teorie e complotti, bisogna capire come batterli, capire come diventare forti e giocarti uno scudetto contro di loro, perché loro prossimo anno giocheranno per lo scudetto. Tu cosa vuoi fare? Vuoi credere ai complotti o vuoi tornare a vincere? Io voglio tornare a vincere. E dei complotti sono stufato, perché da quando non vincevo più sono solo complotti. E mi sembrano gli altri che quando vincevamo noi erano i campionati falsati. Io non sono così. Quindi ora chiedo a tutti di, non voi, a chi comanda la Juventus, di portarci a vincere. Questa è la richiesta, non di chi è Čeferin e se ci saranno complotti per l'Inter. A me dell'Inter frega niente, però oggi sono più forti di noi, punto. E vado, ho finito. Manuel, vai, fammi ascoltare qualcosa.
Ciao Cami, sono Giacomo. Ascolta, secondo te potrebbero giocare in mezzo insieme McKenny e Thuram? Non dico magari contro la Roma, ma potrebbe essere un'idea per queste ultime giornate da qui in avanti?
Sì. Qualsiasi idea, caro Giacomo, si può vedere in campo. Credo che McKenny adesso non lo si mette magari tanto nella formazione titolare, però nessuno ne ha parlato, ma McKenny è il vice capitano l'altro giorno. Quindi non è una figura così tanto per, uno dei tanti. McKenny è uno importante, nello spogliatoio, anche per Tudor, è uno che lavora forte, è uno che sta zitto e gioca, che si prende le sue responsabilità in campo, è molto sottovalutato da quel punto di vista. Sei troppo onesto e coerente nelle tue risposte, ma mi piace il tuo punto di vista sportivo e critico. Pierluigi, grazie mille. Camillo, la penso come te, basta questi complotti, stiamo diventando come quelli là degli anni 90, non me li far nominare. Ciao Camillo, Nico Colombo, Castro, uno solo, Castro. E poi direi un altro vocale, Manu.
Ciao Cami, sono Giacomo da Taxi, una riflessione con te Cami, perché io penso che domenica faremo una grande partita, sono molto ottimista. Quello che ho paura, fra virgolette, è che loro sono molto più bravi di noi nel protestare, nel condizionare l'arbitro durante i 90 minuti, e questo un po', non ti dico che mi fa paura, ma molte volte è anche decisiva questa cosa qua. Non so come la pensi tu, però dai, ottimismo e fino alla fine forza Juve.
È una cosa che manca questa Juve da un po' di tempo. Quando c'è da tirar fuori qualche malizia, manca. Sì, è innegabile questo. Michele da Roma, qua a Roma gira la paura di questa Juve di Tudor. Speriamo bene, forza Juve. Però, allora, chi mi dice... questa domanda gira la gravina, Michele da Vibo Valentia. Io giro questa domanda a voi, perché se si dovesse parlare di un possibile stadio fatto dalla federazione a favore dell'Inter, cosa direste? Perché poi se no siete incoerenti. Se si dovesse parlare di quello a favore dell'Inter, che tipo di commenti arriverebbero qua in radio? Di tutto. Però che c'è questa possibilità a favore della Juventus non lo dite. Perché poi mi sembra come quelli che criticano il calcio femminile. Che è, ma il calcio femminile, quella. Se il calcio femminile è in piedi, è per la federazione. Quindi, da questo punto di vista, prima di criticare e andare a cannone su determinate situazioni, pensate anche però come è visto tutto questo. Perché qua sta andando, passando sotto traccia. Se la Juventus prossimo anno ha un problema a stadio, ha un problema con la next gen e con le women. E mettete caso. Ok, c'è un centro federale vicino a Milano, ci va l'Inter. Apriti cielo. Qua probabilmente noi proveremo ad andare lì e non lo dice nessuno. Anzi, non vi interessa neanche. Non lo sapevate fino a 2 giorni fa. Questa è la differenza. Abbiamo ancora un vocale, quindi ascoltiamo.
Cami. Sono Pino da Torino. Hai ragione, sposo appieno quello che dici tu. Basta complotti e basta compromessi anche però. Basta compromessi con la società, basta compromessi con la tifoseria che adesso, in questo momento di ricostruzione, si sta di nuovo già mettendo di traverso contro quello che potrebbe essere un Agnelli bis. Basta, basta. Dobbiamo fare più campo. Campo e risultati, perché altrimenti diventeremo una squadra provinciale qualunque. Un saluto e un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio a te. Tra l'altro, voglio dire, non è che io voglio difendere Gravina, ma il problema è che non me ne frega niente di Gravina. Quando perdi, ti attacchi a questo. Sempre. I perdenti si attaccano a questo. Chi vince, sempre aiutato. Sono più forti, giocano meglio a pallone, si muovono meglio in campo, hanno i giocatori più forti, con più personalità. E questa è la verità. Poi, se volete dire che l'Inter è lì davanti perché c'è Gravina, voi potete dire quello che volete. Però ad oggi, guardando le partite in maniera coerente, loro sono più forti. Sono più forti. E vi dirò di più. Quando abbiamo vinto nel girone di ritorno con Motta, dovevamo spaventarci lì, perché nel primo tempo ci siamo preso a pallate. E ve lo dice un grande fautore del progetto Motta. Però nel primo tempo ci siamo preso a pallonate, noi siamo riusciti a vincere e lì abbiamo messo la polvere sotto il tappeto. In maniera molto onesta vi dico questa cosa. Manu, abbiamo ancora un vocale, quindi ascoltiamo.
Ciao Cami, sì, ho capito, non credere ai complotti, tutto quello che vuoi, però quando tu devi avere un giocatore 100% squalificato, che c'ha la 9 da ottobre quello continua a giocare, allora ti ha segnato ieri, no, giocatore che non doveva giocare. Quindi tu hai voglia di dire tutto quello che vuoi, Cami, ma che c'è una disparità di trattamento tra la Juve e tutte le altre società, questo è palese. Che poi sono d'accordissimo su quello che dici, cioè sul fare una squadra giusta, cercare i nomi giusti, i giocatori giusti, ok, ma non è che il resto è inventato. Uno non esclude l'altro.
No, ma ovviamente... Il discorso che dico io è questo, che tu non inizi la stagione pensando a Çalhanoğlu verrà squalificato. Tu inizi la stagione sapendo che l'Inter ha Çalhanoğlu, che ha una squadra forte, ma che si può battere. Questo devi fare tu. Poi quello che succede nel contesto lo affronti cammin facendo. Ma ad oggi io non posso affrontare una stagione dicendo loro vincono a prescindere perché c'è Gravina, perché c'è Čeferin, perché allora non inizio neanche la stagione. Non faccio niente e nei vostri panni non guardo le partite, non vado allo stadio, tanto io non credo in nulla, se non ci credo non lo guardo. Allora vi dico, invece di attaccarci già degli alibi preventivi, andiamo a mettere a posto dei tasselli. Questa è una società che vi ha dimostrato solidità, vi ha dimostrato idee concrete e giuste? No. È una società che ha difeso un progetto? No. È una società che ha le idee chiare? No, perché non può avere le idee chiare. Non sa se giocherà in Champions, non sa chi sarà l'allenatore, non sa che budget ci sarà. L'unica cosa che c'è chiara, anche se viene criticata, è che c'è una proprietà di livello altissimo, che se ci sono dei problemi caccia il grano. Perché se la Juventus non andrà in Champions, metterà 100 milioni di euro. E le altre non possono farlo. E allora a questo punto dico, le altre sono davanti a noi, sì. Ed è una questione di Gravina? No. No. Non è una questione di Gravina. Tu ad oggi hai iniziato un progetto, quando potevi farne un altro, non l'hai neanche difeso, è durato 8 mesi, hai preso dei calciatori che non hanno reso, e adesso sei ancora più indietro rispetto allo scorso anno. Quindi la situazione è, al posto che trovare alibi e prendere dei colpevoli per gli altri, iniziamo a guardarci dentro e a diventare la miglior versione della Juventus. Questo è quello che dovete pretendere. Poi se ci saranno dei complotti, se ci sarà qualcosa che vi darà fastidio, delle discrepanze, ne parleremo. Ma ad oggi tu sei più debole. Se non accetti questo, stai vivendo un'altra realtà. Sei nel metaverso. Questa è la realtà dei fatti. Però vi do tanti appuntamenti. Intanto domani 12 conferenza stampa di Tudor. Poi vi ringrazio Manuel Moroni e Junior, grazie per avermi sopportato per 2 ore oggi. E vi do vi invito a seguire Due in Bianconero e a farvi cullare da Roma per tutta la serata. Intanto noi ci sentiamo poi nel corso del weekend. Ciao!
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.